Buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto, come ogni lunedì sera, di Entropia Massima. E allora eccoci in voce per questa nuova puntata di Entropia Massima. Oggi è la volta di parlare di tecnologie, e era un po' che non lo facevamo, e oggi vi proponiamo un po' qualche riflessione su queste infrastrutture tecnologiche possedute da grandi aziende, che tendenzialmente sono statunitensi, per quanto ci riguarda. Noi siamo nell'area di influenza degli Stati Uniti d'America, e dunque facciamo riferimento a quel tipo di soluzioni tecnologiche. Dunque, come sa chi ci segue, il ciclo tecnologico quest'anno ha preso una connotazione particolare, si chiama estrattivismo dei dati. Noi parliamo infatti di come queste infrastrutture, di questi big tech, queste grandi aziende, no? le grandi aziende americane, Google, Amazon, Facebook, eccetera, le infrastrutture, come queste infrastrutture siano in stato di estrattivismo permanente di dati personali delle persone. Continuamente, ogni istante, queste infrastrutture hanno il compito, proprio un compito che è il compito principale, no? A dispetto di quello che si potrebbe pensare, il compito principale di queste infrastrutture è quello di estrarre costantemente informazioni sulle persone, personally identifiable information, informazioni che identificano personalmente le persone, quindi informazioni estremamente pesanti, no? Estremamente invadenti. E cosa vuole fare la PA italiana? Vorrebbe appoggiare sopra queste infrastrutture i propri servizi web. In parte lo ha già fatto, già è cominciata questa migrazione dei carichi applicativi, così si chiamano, no? Quindi diciamo proprio i servizi che la PA offre al cittadino. Già sono stati portati su queste infrastrutture tecnologiche, e il motivo per cui lo si fa è perché conviene, perché si può beneficiare di un consumo di risorse più efficiente, si può pagare di meno, si può evitare di pagare persone, e si paga invece un servizio che è gestito da altri, gestito molto, molto bene da un punto di vista tecnologico, nulla da dire. Si tratta di servizi di servizi infrastrutturali molto ben gestiti, però come al solito sappiamo che il problema è che utilizzarli equivale a regalare i propri dati, no? Questo è sempre, insomma, il solito discorso che facciamo. Al momento la maggior parte delle applicazioni e dei dati della pubblica amministrazione italiana è poggiata su dei data center tradizionali, quindi privi della automazione del cloud. Il cloud computing ha proprio questo compito, no? Di automatizzare il modo in cui asservire le risorse infrastrutturali, quindi le risorse di elaborazione, di conservazione dei dati, di invio dei dati, tutto quello che fa, no? L'IT, Information Technology. Quindi il cloud computing ha questo vantaggio, cioè che riesce ad automatizzare l'uso di queste risorse, e però al momento nei data center tradizionali diciamo italiani non c'è questo, però almeno sono sotto il controllo dello Stato. Passare al cloud computing può essere conveniente, come abbiamo detto, ma se i servizi web della PA girano su queste infrastrutture che sono fuori dal controllo statale, inevitabilmente andiamo ad esporre a chi? A soggetti che sono altro da noi, cioè sono soggetti esterni, appunto Stati Uniti d'America, un altro Stato, siamo soggetti alla sua influenza, come è fin troppo evidente nello stato bellico in cui ci troviamo, però siamo pur sempre indipendenti come Stato italiano e anche come Europa tutta. Invece andiamo ad esporre tutti i nostri gioielli tecnologici, ma soprattutto il patrimonio informativo di dati e di metadati dei cittadini e delle cittadine, le nostre abitudini di consumo, le nostre abitudini di fruizione di questi servizi e li consegniamo in maniera irrimediabile, cioè una volta che sono stati dati non si torna più indietro, insomma sono stati dati, appunto il dato è stato dato, come si dice sempre con una battuta. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo abbandonare l'idea di collocare le applicazioni, diciamo, della PA italiana sui cloud dei big tech, quindi dovremmo abbandonare questi prodigi dell'IT moderno? No, non è necessario, è sufficiente che il cloud sia tuo e non altrui, e questo si chiama private cloud. C'è un po' di ambiguità sul nome, siamo abituati a pensare a qualcosa di privato come di aziendale, invece è esattamente il contrario. Per public cloud si intendono le infrastrutture che sono messe a disposizione da questi big tech e sono messe a disposizione al grande pubblico, in questo senso public, no? Al grande pubblico. E quindi big tech che vogliono estrarre i nostri dati continuamente offrono al grande pubblico, diciamo mondiale, queste infrastrutture pubbliche, public cloud vengono dette così, che non sono affatto pubbliche, sono di proprietà di un'azienda. Di converso invece il private cloud consiste nel costruirsi un proprio cloud e poi dopo metterci sopra tutto quello che avresti messo sul public cloud per renderlo poi fruibile per i cittadini. No? Il software devi metterlo da qualche parte per farlo funzionare, altrimenti non funziona da solo, no? Devi metterlo dentro a dei computer. Se questi computer li organizziamo in un private cloud abbiamo dei vantaggi che potremmo valutare. La BI italiana li sta valutando, ma li sta valutando per metterli sul public cloud, quindi su infrastruttura altrui. Fra l'altro, costruire questi private cloud si può fare utilizzando solo software open source, ok? Diciamo non è software libero nel senso più stretto del termine, perché i progetti che ne fanno parte, non tutti i progetti che ne fanno parte si riconoscono, diciamo, nella definizione di software libero, però si riconoscono tutti sicuramente nella definizione di open source, e come sapete, se ci seguite un po', sono compatibili le licenze open source con quelle di software libero. Alcune delle licenze open source sono compatibili con quelle di software libero, queste di cui parliamo lo sono. L'implementazione però dice, allora perché non lo facciamo, no? Perché è molto difficile, perché è estremamente complessa e costosa, quindi se vuoi avere la cosiddetta sovranità digitale, oggi si parla di questo a livello politico istituzionale, no? Di sovranità digitale, anche a livello europeo si parla molto di questo, proprio perché l'Europa è parecchio indietro rispetto agli Stati Uniti su questo tema, no? E quindi sta cercando una propria sovranità digitale, parte con ritardo, con un ritardo di 20 anni, ma però sta partendo, vorrebbe raggiungere sovranità digitale. Ecco, il prezzo da pagare per la sovranità digitale è questa complessità. Perché parliamo di questo? Parliamo di questo perché è uscito un bando, e a fine marzo si è tenuta la prima seduta pubblica di questa procedura aperta per l'affidamento della realizzazione di un cloud nazionale, così recita, diciamo, no, la descrizione del bando. E ci sono ben 723 milioni di euro di dotazione finanziaria, una cifra pazzesca, stiamo parlando quasi di un miliardo. Quindi uno dice, beh cavolo, se c'è un bando del genere per costruire un cloud nazionale, finalmente anche l'Italia avrà un suo cloud. Sarebbe stato molto bello, invece non andrà così. Vediamo perché. Nel capitolato si dichiara che si vuole tutelare la titolarità, la sicurezza e la sovranità dei dati. Ottimo, fantastico, perfetto. Però poi il bando si rivolge apertamente a soluzioni di cloud provider internazionali, così c'è scritto. Quindi stiamo parlando ovviamente dei big tech. E sappiamo anche che questi non possono fornire queste tutele, perché il loro business è basato esattamente sulla non fornitura di queste tutele, cioè sull'acquisizione dei dati e dei metadati. Quindi come potrebbero fornire queste tutele? E allora, diciamo, lavorando un po' al discorso, diciamo, c'è stata una negoziazione con Google, dovuta al fatto che, come vedremo, nel raggruppamento di imprese che molto probabilmente si aggiudicheranno questo bando, c'è Tim che ha fatto un accordo con Google, purtroppo. E quindi nella negoziazione con Google, insomma, di una serie di garanzie, leggiamo nel bando che le PA potranno ricevere il software di Google Cloud, gestirne la messa in produzione e gestire l'hardware. Però attenzione, questo è sicuramente interessante, no? che si sia diciamo arrivati almeno a questo, cioè a far riconoscere a Google che quantomeno diciamo l'hardware deve essere di possesso della PA italiana e il software che c'è sopra deve essere consegnato e poi installato da personale della PA italiana sull'hardware. È interessante sicuramente come approccio. Però attenzione, non viene richiesto che questo software sia disponibile in formato aperto. Questo è un bel tema, non è un tema ideale, ma è un tema molto, molto pratico e pragmatico. Se voglio verificare che quello che è stato consegnato per l'installazione è lo stesso di quello in esercizio, devo poter leggere come è fatto il software. Deve essere aperto, deve essere open source. E in questo modo, se fosse così, io potrei escludere la presenza di backdoor, perché se ci fossero all'interno di questo software, io non so cosa fa questo software, quindi potrebbe fare cose che non mi piacciono, non lo saprò mai, o comunque potrei non saperlo mai, potrei fare delle analisi e cercare di comprendere quello che fa il software, ma certamente non arriverò mai ad escludere che possa fare qualcosa che non mi sta bene e che contraddice quello che il bando si propone, cioè quello di garantire la titolarità, la sicurezza e la sovranità dei dati. Perché non viene richiesto a Google di avere questo software in formato aperto? Perché Google non può assecondare questa richiesta. Concedere sovranità sui dati non rientra nel modello di business di Google. È proprio il contrario, cioè Google è tenuta, diciamo, a non dare sovranità dei dati agli altri e a tenerli in proprio, ad assorbirli. Così, questo è il modo in cui lavorano, no? E quindi non potrà essere mai accordato. Questo naturalmente vale per tutti i cosiddetti hyperscalers, cioè questi soggetti che riescono a scalare moltissimo, no? Hanno a disposizione tanti data center e riescono a poter scalare quando è necessario. Quando ci sono tante richieste di un certo servizio, riescono ad assecondarle perché hanno tanto hardware e organizzato molto bene con il cloud computer. Quindi non solo Google, ma anche Microsoft, Oracle, per citare quelli che in questo bando hanno un ruolo. Il progetto di fattibilità è stato scritto da Tim, come dicevamo prima, CDP, Cassa Depositi e Prestiti, Sogei e Leonardo. E diciamo, la clausola vuole questo, che se non si aggiudicheranno il bando, lo Stato dovrà pagargli qualche decina di milioni di euro per lo scomodo, 18 milioni se non erro, comunque sono una bella cifra. Però invece se lo aggiudicheranno, perché hanno scritto il progetto ed era un accordo statale, e quindi sappiamo che potranno usufruire di questi 723 milioni di euro. Beh, dice, vabbè, sono imprese italiane, fanno lavorare diciamo un po', no? Le persone in Italia. No, neanche questo, perché la maggior parte di questo denaro finirà oltreoceano, più di mezzo miliardo, 540 milioni di euro in licenze per l'uso di questo software che abbiamo descritto prima. Cioè tu c'hai 723 milioni di euro e mezzo miliardo li prendi e li spedisci oltreoceano, così, di botto, soldi dei contribuenti, no? Che vengono dati così, semplicemente a aziende statunitensi. Non so se ci rendiamo conto della mostruosa cifra di cui stiamo parlando. Mezzo miliardo è una cifra enorme in questo campo, un po' in tutti i campi. Diciamo che è una grossa cifra in tutti i campi della PA, però in particolare lo è in questo, no? Allora, la giustificazione qual è? Dice, ma non ci sono competenze locali, e quindi siccome non ci sono competenze locali, indirizzi la spesa verso l'acquisto di prodotti e servizi esistenti? E quindi dai ad attori terzi rispetto al contesto italiano ed europeo, questi soldi, questa dotazione finanziaria? È folle. Allora viene meno l'obiettivo stesso del bando, quello dichiarato di costruire un cloud nazionale. e inoltre non si perde un'occasione fantastica per poter costruirle queste competenze. Un sacco di soldi, 723 milioni di euro. Poteva essere un modo per dare un impulso a questo processo virtuoso di formazione di queste competenze, che è già in atto, comunque è già in atto. Ci sono enti pubblici che già fanno questo mestiere e si sono formate da sole con budget ridicoli, delle competenze di non poco conto. Citiamo a livello nazionale il GAR, a livello locale il CSI Piemonte, ma ci sono anche altri, il Cineca, ci sono una serie di soggetti pubblici che comunque queste competenze se le sono formate. Non sono stati neanche consultati per questo, nulla, non pervenuti, no? E quindi invece uno poteva invece, diciamo, no, coinvolgerli, dare anche un budget maggiore per dare un ulteriore impulso, no? No, non è stato fatto. Era un'occasione giusta, forse era anche l'unica, dice qualcuno, perché una cosa così non è difficile si ripeta, fra l'altro in un momento in cui lo Stato italiano usufruisce più di altri Stati europei dei soldi del PNRR, Francia e Germania erano in attesa di vedere che cosa facesse l'Italia, no? Perché sono un pochino più avanti loro, no? In questa formazione di competenze per la sovranità digitale, però in compenso hanno meno soldi del PNRR, quindi sarebbe stato opportuno per esempio anche coordinarsi, no, con Francia e Germania. Niente, non è stato fatto nulla di tutto questo. Quindi questi soldi potevano rimanere sul territorio, potevano contribuire effettivamente a creare una reale sovranità digitale. E vabbè, sarà per la prossima, diciamo noi amaramente. Ok, ci prendiamo una piccola pausa musicale. Ascoltiamo The Great Escape, Patrick Watson.
Bad day, looking for a way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye 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 to all of noise. Always says bye 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 to all of noise. Do 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 do. Okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Bad day, looking for the greatest game. On bad day, looking for the greatest game. Greatest game.
E allora rieccoci in voce, siete a Entropia Massima, stiamo parlando di estrattivismo dei dati, abbiamo visto un po' nella prima parte cosa propongono i Big Tech o GAFAM, queste grandi aziende americane alle pubbliche amministrazioni europee, in particolare a quelle italiane, per far girare i loro servizi su delle infrastrutture moderne, efficienti. E ora vorrei fare un po' una storia del web, una storia un po' particolare che forse raramente avete sentito, una storia degli ultimi 20 anni in realtà del web, quindi diciamo proprio dal 2001 ad oggi. E arriviamo alla tesi. La tesi è che l'unico orizzonte verso il quale questa storia si è sviluppata è quello di rubare dati agli utenti. Ricostruiamo un po' che cosa è successo. Sono stati creati all'inizio del millennio servizi web di pregio formidabile, che sono stati resi accessibili in maniera molto semplice, inizialmente con un browser, come il browser Chrome, il browser Firefox o quello che utilizzate, e poi in seguito anche tramite app, cambia poco insomma. E l'idea fin dall'inizio del millennio era quella di coccolare in ogni modo possibile l'utente è sempre al centro degli sforzi implementativi dei Big Tech fin dall'inizio del millennio, quando le aziende non avevano risultati rilevanti a livello economico. Quello che hanno ottenuto è che gli utenti sono passati rapidamente da zero a alcuni miliardi, e tra zero ed alcuni miliardi c'è una bella differenza, ci sono 9 zeri di differenza, e quindi si è cominciato diciamo a gestirne prima decine di migliaia, centinaia di migliaia, e milioni, decine di milioni, centinaia di milioni, fino a miliardi attuali. Ovviamente parliamo dei Big Tech, quelli più grandi, quelli proprio che costituiscono, no, l'acronimo GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Ma anche quelli minori, comunque, se non arrivano a miliardi, arrivano a centinaia di milioni, a decine di milioni. Sono numeri importanti, no? che io ripeto perché ritengo utile averceli presente. Oggi nel mondo questi servizi raggiungono più utenti dell'elettricità. Ok, così diamo anche un metro di paragone. All'inizio sembravano promettere più libertà, una vita diversa, migliore, centinaia di opportunità raggiungibili con un click, con un semplice click. E guarda caso, ogni volta sempre perfettamente in linea con gli interessi degli utenti, sempre perfettamente in linea con i desideri degli utenti. Utenti che erano impreparati a questa che definiamo una vera e propria sbornia digitale, no? Dal niente, è nata dal niente. E quindi non erano utenti, diciamo, che avevano studiato magari nei decenni precedenti queste tecnologie e quindi erano più pronti, no? No, erano utenti normali, erano persone normali che non, per qual motivo dovevano studiare, non so, ingegneria informatica, non c'era nessun motivo. Quindi erano completamente impreparati a questa sbornia digitale e quindi erano estranei a questa tecnologia. All'inizio del nuovo millennio stava iniziando in sordina quello che Shoshana Zuboff chiama il capitalismo della sorveglianza, nel suo libro omonimo, che vi consigliamo di leggere. Silenziosamente e segretamente il capitalismo della sorveglianza si apprestava ad appropriarsi dell'esperienza umana da trasformare in dati. Questo veniva fatto, ripeto, silenziosamente e segretamente. Questo scippo veniva spacciato come una necessità migliorare i servizi, e in parte era vero ed è vero anche oggi. Poter disporre dei dati di una persona, poterla profilare, significa migliorare i servizi e poter offrire dei servizi più comodi per la persona. Quindi questa cosa aveva ed ha ancora oggi dei riflessi positivi sui servizi, che migliorano, possono migliorare di giorno in giorno, e incoraggiavano le persone ad affidarsi a questi nuovi signori del capitale che inizialmente erano percepiti come appassionati, tecnologi, no, pronti ad offrire sempre il meglio, sempre disponibile, sempre gratis. Incredibile, no? Sotto traccia, però, la gran parte dei dati raccolti serviva a costruire il surplus comportamentale. Questa è una definizione di Zuboff. Surplus comportamentale, cioè un insieme di dati delle persone singole e aggregate che, sottoposto ad un processo di lavorazione, questo processo si chiama Big Data Analytics, viene chiamato così, cioè si fanno delle analisi su questi dati, analisi molto approfondite, analisi fatti con la programmazione statistica o con l'intelligenza artificiale, no? come viene detto in maniera pomposa, però significa questo, no? Quindi si mandano in input determinati dati a un algoritmo che è in grado di migliorarsi nel tempo, no? Mano a mano che riceve più dati, e poi lo si lascia lavorare da solo. Comunque, attraverso questi processi di lavorazione, questo surplus comportamentale si trasforma in un prodotto. Perché ricordiamoci che sempre lì si va a finire, no? Bisogna vendere qualcosa. Quindi, perché facevano questa roba qua? Perché prendevano questo surplus comportamentale, lo sottoponevano a queste analytics? Perché dovevano trasformarlo in un prodotto predittivo. Il prodotto è una previsione. Una previsione ha un valore inestimabile, no? Vengono studiati i comportamenti, le abitudini degli utenti per essere in grado di predire il loro comportamento. E una volta che io riesco a predire il comportamento, vendo questa predizione su un mercato, perché si vende sempre su un mercato, il mercato dei comportamenti futuri, che è diventato il sacro graal del marketing, ma anche del controllo sociale. Tutti sono pronti a comprare una previsione di questo genere, prevedere che cosa succederà, come si comporteranno le persone. Chiunque nel marketing è interessato, ma anche chiunque fa controllo sociale è interessato. Insieme, rapidamente, quindi gli utenti sono cresciuti in questo ventennio, sono arrivati appunto a miliardi di utenti, e insieme ai miliardi di utenti sono arrivate le centinaia di miliardi di dollari di fatturato. Nel 2021 Google ha avuto ricavi per oltre 250 miliardi, più 40% rispetto al 2020, con un utile netto dopo le imposte di 80 miliardi. Cioè, cifre. No? Cioè sono performance top, stiamo parlando di performance top, 80 miliardi più 90%, quindi di crescita dell'utile netto dopo le imposte rispetto al 2020. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft hanno dei giri d'affari che competono con il prodotto interno lordo di alcuni stati importanti come il Portogallo o la Turchia. Quindi queste fortune miliardarie stabiliscono necessariamente delle relazioni di potere che vanno oltre il dominio economico. Questo non è difficile immaginarlo, no? Se esso è paragonabile al PIL di uno stato tra i primi 30 al mondo. E si estende fino a costituire un'influenza, una forza che è paragonabile alla forza, all'influenza che esercitano gli stati con i loro apparati governativi. Del resto, il sogno più allettante di qualunque capo qual è? Quello di sapere cosa faranno le persone, quindi la previsione, e di poter influenzare i comportamenti delle persone, e quindi induzione. Sono le due fasi, no? del ciclo di lavorazione del capitalismo della sorveglianza. Quindi prevedere innanzitutto, e già questo è utilissimo, e poi indurre dei comportamenti. Ecco, quindi la parola utenti è ricorsa parecchio in questa seconda parte di trasmissione. Quindi in principio furono gli utenti, purtroppo, noi tutti ridotti ad utenti. Qualcuno resiste, ma in maniera probabilmente poco convincente. Comunque assolutamente irrilevante. Siamo di fatto chi più chi meno, ma tutti e tutte utenti. E pensiamo che nel 2000, all'inizio del millennio, queste tecnologie c'erano già. Non è che si sono inventati niente questi signori, questi GAFAM, no? Avranno sicuramente fatto delle interfacce gradevoli, avranno reso l'esperienza di utilizzo di queste tecnologie veramente sexy, no? Però non hanno inventato nulla di che, hanno riproposto tecnologie esistenti per venire incontro ai desideri dell'utente. Ma nel 2000 c'erano già anche tanti tecnologi autentici che già implementavano, studiavano, proponevano da militanti l'uso di queste tecnologie, da appassionati di libertà. E queste tecnologie le avevano provate nel decennio precedente e avevano provato anche a diffonderle negli anni 90 e poi anche nel successivo, anche nel decennio 2010-2020, cercando di mostrare cosa si potesse fare di bello e di nuovo con queste tecnologie, mentre dall'altro lato però quelli andavano con un passo irraggiungibile. Quando questi militanti della tecnologia provavano, insomma, a proporre alcune delle alternative, si diceva roba da geek, cioè una roba incomprensibile, inutile, ma che me stai a parlare, ma che sono queste cose, non si capisce niente, no? Che è assolutamente comprensibile, perché in effetti sono tecnologie complesse, evidentemente non siamo stati in grado di spiegare quali erano le potenzialità. Però, guarda caso, le stesse persone che si disinteressavano o etichettavano come di poco interesse tutto questo, di lì a pochi anni sono state proprio quelle che hanno imparato stravolentieri queste meraviglie della tecnologia, hanno cominciato a usarle in maniera abbondantissima e perché l'hanno fatto? Perché queste tecnologie sono state proposte come si deve, cioè sono state proposte in modo facile, immediato, soddisfacente. Ecco, queste erano utili. Quelle altre che dicevamo noi, insomma, no? Invece no, non erano utili. Quando poi qualcuno ha provato a mettere in questione degli atteggiamenti di adesione troppo acritica a questo paese delle meraviglie, dei servizi web, che cosa è stato chiesto in cambio? È stato chiesto di dire, vabbè, allora dammi un'alternativa, ce l'avrai un'alternativa? Qualcosa sì, certo che c'erano delle alternative, però si chiedeva che queste alternative fossero valide, migliori, facili, anzi più facili, altrettanto accattivanti, anzi ancora di più. Sono sfide impossibili, no? Come si può gareggiare con chi lo fa per lucrarci? Come si può gareggiare con chi ha un piano segreto di dominazione dell'umanità? Bene, ci fermiamo anche qui per una pausa di riflessione. Ascoltiamo Somewhere, Pascal Pinon. Ed eccoci tornati in voce ad Entropia Massima. Parliamo di estrattivismo dei dati. Si parlava prima di questa pausa musicale di un'alternativa, di un'alternativa aperta e libera, quelle che ci piacciono a noi. E si è detto che all'inizio del millennio c'è stata una forte promozione di alternative, però questa promozione era comunque sempre rivolta a utenti. E noi sosteniamo che questa sia una strategia fallimentare, rivolgersi a degli utenti. Non si può competere con le aziende che praticano il capitalismo della sorveglianza senza fare come loro, è impossibile, dimentichiamoci di poter essere attraenti per degli utenti, fuori discussione. La conoscenza invece è una strategia più faticosa, ma forse qualche chance di successo ce l'ha. Non è impossibile conoscere queste tecnologie. Ognuno un pezzo, mica è necessario prendersi una laurea, no? Ognuno un pezzo, si imparano alcune cose, si contribuisce in comune all'integrazione di queste cose che si imparano, si contribuisce in comune alla manutenzione di questi oggetti tecnologici. Non è impossibile, diciamo, non è impossibile questa cosa, no? Gli strumenti ci sono tutti. Bisogna solo volerlo, no? E uno dei motivi per farlo, peraltro, anche se poi non si dovesse riuscire in ogni caso a tirar fuori qualcosa di interessante, comunque aver studiato queste tecnologie significa essersi sottratti al rischio di essere manipolati senza neanche capire come. Quantomeno questo è l'obiettivo minimo, no? Studiare per poter capire come si viene manipolati e quindi essere più consapevoli di quello che sta succedendo. Oppure anche studiare per difendersi dagli attacchi che possono arrivare quando dai fastidio a qualcuno. Questi sono obiettivi, no? Possibili relativi alla formazione di competenze, allo studio, diciamo proprio all'acquisizione di cultura tecnologica. All'inizio del millennio c'erano dei luoghi chiamati LUG, Linux User Group, gruppo utenti Linux, tenevano centinaia in tutta Italia, ancora oggi ci sono, che hanno il compito di diffondere in un clima collaborativo e volontario i principi del software libero, le pratiche digitali legate a Linux, a GNU Linux, come piace dire a noi in maniera più precisa. E in questi luoghi si insegnavano a dei nuovi utenti a come utilizzare questi strumenti in proprio possesso. E naturalmente aumentare gli utenti sicuramente era utile in quella fase per creare una massa critica di utenti che possa poi diventare un'intelligenza collettiva e possa magari anche chiedere determinati sviluppi. Ma trattare le persone da utenti ha finito in realtà per spingerle verso l'adescamento di chi conta gli utenti per contare i miliardi, i big tech, appunto. Ed è stato così. Gli utenti hanno preferito all'amico che ti spiega le cose il padrone che ti semplifica la vita mentre te la ruba. Diciamo quindi con Stefano, che è venuto a trovarci qualche puntata fa, è la comodità l'ultima incarnazione del capitalismo liberista. cosa si dovrebbe fare se si volesse essere cultori di tecnologia? Stendere le conoscenze, condividere le conoscenze, crescere insieme, senza scorciatoie, accettando la complessità, che è tanta, enorme, ve lo dice chi ci lavora in questo campo e quindi si rende perfettamente conto che queste sono parole pesanti, quelle che sto pronunciando, perché la complessità di queste tecnologie è veramente notevole. Però, diversamente da altri campi, sono note, sono perfettamente note e documentate. Quindi ci si può far carico di questa complessità, volendolo, no? In vista di un bene comune. Un bene comune che non è descritto a priori. Come tutte le cose collettive, va definito insieme. Prima va definito insieme. Cosa vorremmo eventualmente fare con queste tecnologie. E poi dopo lo perseguiamo, capiamo anche come ci organizziamo per farlo. No, non però passivamente aspettando che quelli che ne sanno facciano le cose, ma tutti e tutte, fin dal principio, volendolo. Si vuole che diventi una cosa facile e soddisfacente? Allora ti devi impegnare di più, perché l'impegno è grande affinché diventi una cosa facile e soddisfacente. Quanto è grande il tuo desiderio? A giudicare da quello che si vede, sembra un desiderio piuttosto grande. I numeri ci dicono che, appunto, nella nostra popolazione, la quasi totalità della nostra popolazione italiana è parecchio dedita, no, a queste tecnologie. Quindi ci saranno sicuramente quelli che non lo fanno, buon per loro, dopodiché noi dobbiamo parlare, insomma, degli altri, perché è di questo che ci interessa parlare, no? Di tutti e tutte, non di qualcuno, che è sempre buono che ci siano eccezioni, ma sono eccezioni rarissime. Perché data center, perché cloud computing? Perché si vuole centralizzare. Se il dato fa gola, cosa faccio? Me lo accaparro, scelgo un posto, il data center, dove ce lo copio dentro, me lo tengo e lo analizzo. Su questo dato stabilisco una governance, dichiaro che è mio. I data center sono protetti da guardie armate e si trovano in luoghi remoti, no? Inaccessibili. Quindi sono luoghi militarizzati. Pensate, no? Stiamo parlando del fondamento del capitalismo mondiale oggi. No, no? E quindi è evidente che debba essere così. Il rifornimento dei dati invece è decentralizzato, cioè siamo tutti e tutte noi che utenti che veniamo munti, ci mungono i nostri dati, ci mettono dentro a un recinto virtuale, siamo monitorati come criceti e grazie a questo, grazie per mezzo dei servizi web che ci offrono e che ci piacciono tanto, veniamo giustamente munti. Cosa interessa dell'utente? Tutto, qualunque cosa, salute, sonno, cibo, abitudini, tutto l'ICT, tutto il settore tecnologico ruota intorno all'estrattivismo dei dati. Hardware, viene prodotto hardware per software, sistemi operativi, piattaforme, vengono prodotti per app, servizi web, il web stesso, internet, tutto è prodotto ed evoluto per estrarre dati. Tutto il gigantesco giro d'affari dell'ICT ruota intorno all'estrattivismo dei dati. Quindi qualunque cosa si muova in questo campo, a quello va a finire. Si dice con una formula semplice: segui il denaro e capirai come funziona il mondo. Ci sono anche delle buone notizie. E dai, insomma, diamo delle buone notizie, diamo facciamo delle riflessioni, no, nella situazione in cui ci troviamo, che non è certamente buona, però cerchiamo di analizzare, insomma, anche aspetti positivi. Innanzitutto, questo sforzo gigantesco di questo ventennio, l'open source ha avuto un ruolo. Anche l'open source, come tutto il resto, è stato trascinato dentro a questo, quindi si è sviluppato software per fare queste cose e ovviamente laddove c'è più denaro quel software viene sviluppato di più, è normale, no? Quindi è stato prodotto tantissimo software a codice sorgente aperto e di fatto tutto questo codice possiamo dire per loro è a buon prezzo, no? Per i big tech, perché lo hanno fatto anche grazie alla partecipazione di una comunità che volontariamente lo ha migliorato nel tempo. Però effettivamente anche per noi è così, no? Cioè anche noi comunque questo software oggi ce l'abbiamo. Loro ce l'avranno sicuramente migliore perché fanno tanti trucchi con le licenze, appunto prima accennavo, ma non è il momento di approfondire che ci sono diversi tipi di licenze open source e di software libero. Hanno modi per, come dire, tirarsi via una parte e non rilasciarla più e rilasciarne solo alcune, la dico semplice. Però effettivamente c'è un'enorme quantità di codice sorgente, di software, che effettivamente anche per noi è lì. Ci sono piattaforme, sistemi che possono fare questa magia, la magia del cloud, la possono fare e noi le potremmo utilizzare. Le tecnologie sono da buttare via? Qualcosa certamente sì. Ma la tecnologia alla portata di tutte può oggettivamente cambiare in meglio le nostre vite. Ora, dopo questa sbornia digitale di quest'ultimo ventennio, noi abbiamo miliardi di persone che hanno capito a cosa servono queste tecnologie, lo hanno capito perché le hanno utilizzate, lo hanno capito da utenti, però lo hanno capito, meglio tardi che mai. Quindi chi oggi fa tecnologia può rivolgersi a una platea di utenti che sa, che capisce e quindi che può diventare tutti insieme costruttrice e manutentori di tecnologia. Tutti noi potremmo costruire tecnologia e potremmo manutenerla come ci pare e piace. Si può fare. Quindi questi sono un po', diciamo, gli elementi, no, che ci danno ancora un lumicino di speranza. Da decenni non nascono più geni dell'informatica, questa espressione che fa tenerezza, no? I geni dell'informatica non esistono più, non esistono geni dell'informatica, esistono persone che comprendono il digitale. No, si possono citare le persone che sono nate in questo ventennio, quindi i bambini, i ragazzi che lo comprendono, per loro è assolutamente normale. Ma anche, si possono citare anche persone più grandi, fino anche agli anziani, che comprendono il digitale, che hanno compreso, utilizzandolo, quali sono le sue potenzialità e quindi possono effettivamente contribuire al suo sviluppo in tanti nuovi modi e diversi, al di fuori del capitalismo della sorveglianza. È un'utopia? Sì, è un'utopia, ovviamente lo è. Però mi piace dire che anche l'espressione hacker russi, no? Un'altra espressione che fa molta tenerezza. Siamo tutti hacker, anche se non ne siamo consapevoli. Tutti possiamo contribuire a costruire il mondo digitale che ci piace di più, se la smettiamo di andare dietro ai GAFAM e ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a costruire quello che ci può essere più utile e che ci sgancia da questo sistema repressivo che è il capitalismo della sorveglianza, e oppressivo e repressivo. Quindi non possiamo permetterci di essere utenti, dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo costruire i nostri servizi. Questo avviene ovviamente nei luoghi dove si fa militanza, già avviene, no? Va esteso ancora di più, in questa radio sicuramente costruiamo i nostri servizi, ma ci sono anche tante altre realtà dove questo avviene. Va incentivato questo atteggiamento, questo approccio alla tecnologia. Siamo molto lontani da questa utopia? Dipende, insomma, di tecnologia open source ce n'è in grande quantità. Riadattarla non è impossibile, riadattare ai nostri scopi è una possibilità. Lo Stato ci parla di sovranità digitale, poi fa tutt'altro, come abbiamo visto, no? Però comunque già è un passo avanti parlare di sovranità digitale, perché questo obiettivo sicuramente può imprimere un cambiamento positivo nella società, se venisse fatto, ovviamente, se non venissero regalati i soldi ai big tech. Potrebbe far fluire delle conoscenze, potrebbe, diciamo, dare impulso, no, alla creazione di questa cultura digitale che è così importante per costruire i propri servizi, no? Quindi sicuramente l'obiettivo statale è un obiettivo interessante, ma noi possiamo andare anche oltre, possiamo parlare di comunità indipendenti che si autogestiscono e possiamo parlare quindi di qualcosa di ancora meglio della sovranità digitale, della autonomia digitale. E questo davvero è un orizzonte utopico. Bene, vi mollo qui, vi ho già stressato abbastanza con le mie parole. Prima di salutarci, sicuramente ricordiamo di sottoscrivere il radio abbonamento 2022 per Radio Onda Rossa. Dai, abbiamo bisogno di tutte e tutti per raggiungere il nostro obiettivo di raccolta. Sappiamo che questa radio non campa su finanziamenti pubblici, non fa pubblicità, non ha padrini politici, è una radio, e in virtù di questo è una radio dove si può dire tutto senza censura. Però abbiamo bisogno che questo sia supportato, perché non campa d'aria questa radio, le spese aumentano, prima fra tutte quella dell'energia elettrica, ma non solo, e quindi radioabbonatevi e fate radioabbonare. È facilissimo, si va sul sito, non lo potete non vedere, c'è una grafica molto chiara, molto carina, cliccate, andate e pagate e siamo tutti felici. E poi veniteci anche a trovare alla festa di compleanno di Radio Onda Rossa, che ormai è imminente, prima data venerdì 20 maggio e la sera alla SNIA. Si parte con aperitivi, poi ci saranno concerti, ma anche sabato si bissa sempre con la Periror e poi con la proiezione di un documentario. Poi vedete bene il programma, insomma, non vi faccio tutta quanta la spiegazione del programma. E poi si chiude con domenica 22 maggio, quando si farà un'assemblea e anche un pranzo sociale. E quindi chiuderemo, insomma, questi tre giorni per festeggiare il compleanno di Radio Onda Rossa, che è il 24 maggio, come è noto, ma lo facciamo in questo weekend perché ci viene più comodo. E quindi vi aspettiamo al CSOA ex SNIA Viscosa. Bene, veramente tutto per la puntata di oggi. Salutiamo in particolare chi ci ha ascoltato dal carcere, e Entropia Massima torna il prossimo lunedì, quando avremo la rubrica riguardante le biografie scienziati e scienziate. Quindi non mancate a quella puntata e continuate a seguirci sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Sigla!